Questa è una musica semplice, ma ok, perfetto. Punto a quarti. Eccoci qua, ragazzi. Questa è la mia sega che ci vuole, tranquilli. Non c'è nessuno molestano, ma la serie che ha bisogno di un po' di olio.
No, non è la torta a testa.
No, no, è la serie che ci vuole un po' bisogno di un po' di olio per essere per tornare nuovo. Bentornati a questo appuntamento con Siamo a Furta, come sempre ogni sabato dietro la radiofonia e 15:17 su radiofonia.com, scritto a PH e dai 15:17 appunto ci potete sentire. Oggi arriva Salviano anche per Paolo che è in ritardo, ma oggi c'è un ritorno assai garito perché si è messo nella sua postazione di tempo fa. Quindi un ben trovato a Silvestre. Ciao Silvio.
Ciao, sono vivo. Sopravvivo.
È tornato nella sua postazione.
Sono come John Rambo,
nella sua postazione abituale di qualche tempo fa.
Casa mia.
Adesso sta arrivando anche per Paolo che facciamo un po' di ritardo. E poi un ben trovato, poi per esempio Giorgio, da chi oggi mi farà aiuto nelle domande, oltre a fare foto e video.
Ciao a tutti.
Ah, lui ha tanti denti, molto pesante, come Petruzzello.
Ma come vuoi, tanto.
Poi è bravissimo anche a farti i personaggi, ma in futuro scoprire.
E poi dopo ti racconto. Buon pomeriggio a tutti.
Un ben trovato a Luca, in atto Petruzzello.
Bravo.
Giusto,
grazie.
Tempo per facciamo i cavoli, così tanto per fare.
Va bene. Ma cosa faccio? La bajur oggi?
No, puoi fare anche domande.
Ah, grazie.
Vabbè, tu ascolta e poi fai domande.
Va bene, ti ringrazio.
Grazie a te. Ah, ben trovati a due tonni. Uno era un po' che non ci. È tornato un parecchio tempo, però è tornato. Poi ben trovato a Cremi Sicus. Ciao, Andrea, giusto? E poi dato con te due persone, qui uno ha detto non parla, ha detto solamente ciao Massimo. Quindi. Però presenta tu, vai.
Abbiamo Raimondo.
Ben trovato.
Ciao.
Ed Eleonora.
Ciao, ha detto.
Ciao,
ma ecco come sta fatto, basta, ok. Però ciao ha detto. Parliamo di Academy Circus, giusto?
Sì, Academy Circus.
Scuola di circo, dico bene, giocoli, com'è un po' di identificare?
È un laboratorio di giocoleria e danza aerea.
Scusa. Ok.
E anche trampoli, ma okay. Ovviamente trampoli è un po' fuori moda, sì.
Sta a Bastia?
A Foligno.
A Foligno, scusa. Dopo diamo la serie, i contatti e tutto quanto. E poi un ben trovato, macchina domani è un ospite abituale di Siamo a Furta, a Giulio. Ciao Giulio, Giulio Castiga, ben trovato.
Ah, mi ricordo.
E parlo con te ragazzi, non chiedo età perché se chiedo età mi sentirei talmente vecchio che non chiediamo età per quindi
per non sentirsi in difetto noi.
Quindi vai a te a presentare chi ha parlato con te, vai. Con te.
Alla mia sinistra c'è Giacomo Marcucci.
Ciao Giacomo, ben trovato.
Ciao, grazie.
Leonardo Brughi.
Ciao Leonardo.
E Leonardo Alunno, che oramai anche lui insieme a Giacomo sono un po',
ciao,
diciamo, di casa.
Tutti te qua, chi te, anche te, giusto? Quindi due qualche te, quindi poi ci fanno sentire qualche pezzo se va.
Volentieri.
Sì, ma hai trovato.
Tu continua perché qua è.
Non è che l'hai trovata per la canzone.
Io ce la metto tutta con i mezzi.
Però David Bowie l'ha trovata, voglio sentire questo.
David Bowie è arrivato, ma ha arrancato un po' per arrivare.
Andiamo a David Bowie e poi quando entriamo iniziamo con la chiacchierata, quindi intervista. Vai. Eccoci qua ragazzi, tornate indietro, ho sentito David Bowie,
vabbè, dai, for massa, via, un classico.
Canzone famosa, meravigliosa. Da che iniziamo allora? Dai tempo e.
Nick, da musica. Io so che tu sei un giullare, sei
andiamo a Luca, vai Luca. La musica o da.
Ma andiamo subito con il gioco, perché vai. Poi li conosco, sono andato in incognito, ma qualche anno fa ho fatto una prova con loro. Fantastico.
Perfetto, quindi. Chi siete? Che fate? Che cos'è Academy Circus? Vai.
Allora, Academy Circus è un laboratorio di giocoleria e danza aerea.
Ok.
Che adesso siamo a Sant'Eraglio, a Foligno. E abbiamo ricominciato dopo il periodo di sosta causa Covid l'anno scorso. E rispetto agli anni passati, quest'anno abbiamo anche i bambini.
Ok.
Quindi abbiamo sdoppiato il laboratorio. Non è proprio un corso, ma si avvicina a un corso, perché per i bambini è un corso. Per gli adulti non è un corso, ma qualcosa che si avvicina al corso. E, è aperto a tutti, principianti e non.
Da lunedì a sabato tutti i giorni?
Due giorni per gli adulti, due giorni a settimana, lunedì e giovedì, la sera, dalle 8:30 alle 10:30 diciamo. E, per i bambini invece è il giovedì dalle 8:30 alle 10.
Okay. E quindi metto giocoleria, giusto?
Giocoleria, quindi le palline, i cerchi, le clave, i piattini cinesi, qualcosa col diavolo,
okay.
E danze aeree che sono i tessuti, quelli appesi, qui sono le travi, sì, sì. Un po' se c'è le travi, qui abbiamo appeso questa trave, il cerchio, quello e il trapezio. Trapezio statico.
Ok. Tu sei il presidente anche dell'associazione oppure.
L'associazione è il carnevale. È il carnevale dei ragazzi Sant'Eraclio.
Ok.
Quindi anni fa, sull'idea dell'allora presidente del carnevale, che è qui vicino a noi, il vecchio presidente del carnevale, il decano presidente del carnevale, aveva avuto l'idea di creare questo corso di giocoleria che poi nel tempo è stato preso in mano dagli allievi dei vari corsi.
Ok.
Fino adesso che siamo io e Cristina, che è mia moglie, che lei fa danza aerea e io seguo la giocoleria. Anche se, a parte i bambini che fanno giocoleria, gli adulti abbiamo solo gente interessata, ragazze interessate alla danza aerea. Giocolieri non ci stanno. Quindi
ok, quindi niente giocolieri.
Facciamo un appello ai giocolieri da tutto il
che
mondo
vengano
che vengano
a Sant'Eraclio. Sì. E invece, mi fammi il nome tuo, scusa?
Raimondo.
Raimondo, tu che ruolo rivesti in questa
Beh, io diciamo sono di supporto quando hanno bisogno di qualche cosa, molto spesso manuale, soprattutto quando facciamo spettacoli fuori, durante il carnevale noi facciamo uno spettacolo dentro il castello.
Okay.
Raccontiamo storie che ci inventiamo, magari prendendo anche da qualche favola, magari però rimaneggiate, eccetera. E quindi c'è bisogno di smontare, cioè lo facciamo tutti insieme in quel momento. Oppure faccio lavori di segreteria, adesso faccio soprattutto lavori di segreteria e magari seguo un pochino aiuto lui. Ma io non so fare niente, di giocoleria proprio zero.
Guarda,
zero, proprio zero, però ho visto, magari di guardare
tu?
Ma io alla grande, Nicola. Ma io mi ricordo, ma è fantastico.
E tu sei andato una volta, no?
Ma intanto sono andato a fare le prove.
Vai.
Una sera che veramente ti accolgono come in famiglia. Poi dopo ho visto che poi sono
negato.
Ma soprattutto il periodo del carnevale, io l'ho riconosciuto soprattutto il troll. L'ho riconosciuto, fanno dei spettacoli per ragazzi, ma all'interno di un castello di Sant'Eraclio, veramente, veramente eccezionale. Vi faccio i complimenti, veramente. Si vede la passione.
E quello è importante. Da quanti anni complessivamente siete?
Tu lo sai, Remo, quando iniziate?
No, sinceramente è una cosa che non sono riuscito mai a memorizzare.
Non me lo
ricordo più quando. Comunque, diciamo, su per giù potrebbe... dopo il 2000 credo,
okay.
Dopo i primi anni del, okay. Dopo i primi due anni,
quindi,
del 2000,
parecchi anni ormai.
Io personalmente dal 2010,
quindi insomma parecchi anni ormai.
Sì.
Ma è da tanto,
però già esisteva da prima, quindi non
ok, però
non
parlo di te come
sì,
andare
sì.
Poi ho avuto anche un amico nostro che anche per chi conosce, Luca Raffaele,
sì.
Ci salutiamo Fanta, ciao Fanta,
ciao
Fanta. Una volta ha avuto
l'anno scorso
un periodo a fare sì. Mi ricordo sì. Che insomma come se la cava non ci ascolta.
Sì,
dobbiamo dire che è bravo.
Sul parlo, non ti preoccupare.
Dopo ha smesso, c'erano cioè, impegni lavorativi perché capisco che da Perugia venire a Foligno.
Però se la cavava.
Sì, sì.
Okay, noi vediamo io dire, guarda, tanto non ci serve dire.
Potrei anche... Infatti l'ho visto bravo in spiaggia con uno di VIP Italia. Con le tre palline che sì. Faceva roteare.
E quindi non lo vediamo, facciamo i complimenti. Vediamo
adesso ho capito dove ho imparato.
A Sant'Eraclio, quindi non lo vediamo e facciamo i complimenti. Poi torniamo a voi, adesso passo a Monte e poi torniamo. Giulio, invece, tu che mi racconti? Passato un po' di tempo che ci siamo visti. Passata l'estate, appunto. Insomma, come sta andando? Che mi racconti? Novità, insomma. I progetti.
Tentare una sintesi non è semplice.
Lo so,
ho già il politico.
Da Facebook, visto che ne fai. Sono andate cose belle.
Abbiamo, diciamo così, fatto tanti concerti con lo scopo umanitario che all'epoca insomma mi presentai, ricordo mio papà, con Missione Musica, appunto Maggio Claudio Castrica, all'interno dei quali ci sono esibiti ragazzi, all'interno dei quali diciamo abbiamo cercato anche di portare un'offerta che fosse la più vasta possibile, perché comunque siamo all'interno dei contenitori d'arte collaborando con l'Associazione della Casa degli Artisti che in un certo senso hanno reso giustizia, a mio modo di vedere, anche a un'iniziativa che nel tempo può ancora continuare a crescere e che soprattutto è stata fatta in dei luoghi d'arte molto importanti, tra cui spicca Villa Fidelia di Spello, chiaramente per il mese in cui l'Associazione di Francesco Minelli e Carla Medici organizza appunto Stati d'Arte. E contemporaneamente a tutto questo chiaramente siamo dati da fare per quello che riguarda la parte diciamo della docenza, perché come okay. Tu sai sono diciamo un po' ancora suddiviso nelle mie tre anime la parte, diciamo, del musicista, la parte della docenza e poi la parte chiaramente un po' organizzativa, che per me, insomma, rappresentava l'organizzazione di concerti, tra cui, insomma, lo sai perfettamente, sì, ormai il Todi Festival per 2 anni e quant'altro, che spero che a loro arrivi un minimo, diciamo, di quel mondo di professionismo che nella loro musica si esprime trovando anche una certa dignità. E poi io non ho voluto cuffare, vedremo se sarà vero o meno. E quindi l'estate è trascorsa velocissimamente, abbiamo tantissime ancora cose da fare, tra le altre cose per quello che riguarda la docenza è ripartita la scuola all'interno della quale Leonardo 1 e Leonardo 2, cioè alunni e brughi, studiano nella mia classe di Città di Castello, sì, esatto.
Puccini Città di Castello, giusto?
Esattamente, Giacomo Puccini Città di Castello, che è una scuola comunque di riferimento, che quest'anno ha visto l'avvicendarsi tra Mario Cecchetti, oramai in pensione, un saluto a Mario, grande cantante, violoncellista e soprattutto amico, e l'arrivo di Nolito Bambini, che è il nuovo direttore, che sulla falsa riga un po' di Mario, diciamo, che aveva intrapreso Mario questa linea un po' verde di dare spazi ai giovani e dar modo all'interno di tutte le manifestazioni che si propinano, tra cui anche questa, perché tra le altre cose noi veniamo, no, in un certo senso in una crasi tra una parte che è privata è una parte invece che è prettamente accademica, tra le altre cose accademica sostenuta dal Comune Città di Castello, perché la scuola Puccini è l'unica scuola ancora in vero possesso sotto legge di un comune. In Italia ce ne sono due e Città di Castello è una di queste.
Però guarda, se mai faccio una puntata legata proprio alla scuola, se la accolgo con qualche altro docente conosci, perché sì, mi piacerebbe anche approfondire a parte della scuola, ah, sì, è importante. Voi hai te ragazzi, i due, Leonardo, invece l'altro si chiama?
Giacomo.
Tu sei Giacomo e voi, ok. Esatto. Spero di sbagliare il nome perché non ho nome mai, poi ci sono anche i doppioni, insomma, a posto.
L'avrei dovuto mettere in mezzo.
No, vabbè, spero di quella poi metti te se mai. No, ormai mi è eliminata e ha questa passione per la musica, quindi per la chitarra, no? Come è arrivata? Come è venuta? Non mi chiedo perché comunque è bello vedere ragazzi così giovani, no?
Beh, fantastico.
Con la chitarra e Giulio ogni volta molto questo in un ragazzo ha portato persone che, ragazzi che hanno passione per la musica e per lo strumento umano. Quindi come è nata in voi questa passione per la musica e in questo caso per la chitarra?
Allora, io personalmente è una passione che porto dietro da molto tempo. Ho iniziato a suonare quando avevo 5 anni e mezzo e avevo iniziato proprio con, diciamo, non l'obiettivo ma con il desiderio di poter diventare chitarrista nel futuro. E diciamo è quello che adesso appunto è il mio, diciamo, obiettivo, cercare di fare la musica, della musica appunto la mia vita, e è appunto la passione, diciamo, l'ho coltivata in tutti questi anni.
Tra le altre cose va rimarcato anche che Giacomo è stato il più giovane vincitore in Italia del concorso Lo Spigliosi, musica da camera, okay, categoria che insieme a Paolo Falcioni, che è un altro in realtà evergreen perché della serie ha un talento sproporzionato, il padre tra le altre cose è stato il primo corno alla Scala, quindi insomma viene da una famiglia di musicisti, loro due hanno fatto questo duo e immagino a 7 anni e 8 anni che giravano per l'Italia, abbiamo vinto quell'anno Lo Spigliosi, poi il concorso vicino all'Aquila, che all'epoca, se non sbaglio, era un paesino che era pure terremotato.
Vince 7-8 anni insomma di concorsi, vuol dire che già c'hai, no, la stoffa da campione, certo. Certo.
Ma secondo me più che da campione l'etichetta giusta è aver fatto il percorso giusto.
Sì, vabbè, cioè, scusa, mi sono da faccia, però sì, è il percorso giusto.
La gavetta,
la gavetta è il percorso giusto, sono con te. Gli altri due ragazzi?
Anch'io, come Giacomo, dall'infanzia ho acquisito questa passione, diciamo, poi cercando di imitare gli idoli di sempre, no? Quindi
uno
adesso sarebbe come chiedere se vuoi più bene alla madre o al padre.
Leonardo
però va anche fatto, su Leonardo l'uno va anche fatto una piccola premessa. Leonardo ha studiato anche violino, quindi la dicotomia diventa in realtà qualcosa di ancora più arzigogolato, perché poi il mondo classico è diverso dal mondo elettrico, anche questo è il punto.
Assolutamente.
Anche se lui ha l'anima concupiscente forte, quindi dai, esprimi.
Sì, sì, una bella. Però tu adesso mi devi dire un nome.
Non è il nome più tecnico, diciamo, per nell'ambito della chitarra, però se devo fare un nome penso a Kurt Cobain, quindi dei Nirvana, come carisma sicuramente.
Ma scrivi d'accordo, tranquillo.
Sì,
se non mi si d'accordo,
non sai i gusti.
Ma c'è un cambiamento drastico in studio. Dove è finito John Moore?
Non lo so, parla con
Jim Moore, dove è Jim Moore?
Non lo so, me.
Lo siamo... voglio, come la
noi salutiamo. Perché...
Era lì, stavo lì come il Cristo. Ma parla con Francesco. Perché avete tolto?
Non parla con Francesco. No, io non c'entro niente. Ma non dirò che stava là, tu pensi. Invece l'altro ragazzo, per concludere il giro.
Io ho iniziato da quando è che faccio l'Italia? 10 anni.
Io ti ho conosciuto che già suonavi da 3-4 anni, quindi avevi più o meno 8 anni, 7 anni.
Siamo là, insomma.
Facendo i calcoli da quanto è giovane. Ha iniziato presto.
Ecco.
E io l'ho visti crescere, quindi.
Quindi all'età di 8-10 anni, giusto?
Ho fatto una battuta prima proprio al padre di Leonardo. Eravamo partiti, diciamo così, da una chiacchierata al bar quando io arrivai. Leonardo già aveva fatto 2-3 anni di chitarra tra le altre cose e mi dice: oh, guarda, però non spingiamo troppo, magari con la scuola non sa organizzarsi. Poi oggi siamo da te con tanti amici in diretta e questo è secondo me la forza, diciamo, anche del ricambio generazionale che serve al mondo, cioè i giovani devono portare giustizia e razionalità ma facendo dei fatti e la loro musica rende giustizia.
Mi piace la fase giustizia e razionalità.
E credo anche accompagnati da delle guide che hanno più esperienza, quindi un bagaglio di esperienza di vita, e credo che sia la formula magica per il futuro.
Come dice, speriamo. Kiss.
È il nostro, cioè,
però i fatti ti danno ragione.
Io dico una cosa, nel senso che nella nostra classe a Città di Castello, tanto è vero che talvolta se ne discute anche un po' col direttore, nel consiglio, chiamiamolo così, dei docenti. Questa classe aveva 47 concorsi nazionali e internazionali vinti all'anno scorso, ma il punto non è il numero, cioè il punto è la qualità che tu vedi, ad esempio, quando fai una cena, quando c'è un confronto duro, quando c'è un momento nel quale uno prende una decisione ed è presa, diciamo, di concerto insieme tra tutti, da Pietro che ha 9 anni, Chiara che ce n'ha 10, a Leonardo che ce n'ha 21, ed è questa la forza della musica.
No, volevo dire, com'è, mi disse, non scherzo, storia vera, Bruce Dickinson degli Iron Maiden, a mia madre con me: brava, insegnate ai vostri figli ad amare gli strumenti, almeno non hanno soldi da spendere in droga.
Sì, diciamo che come Massimo era
un cascata un po' nel sì, vuoto.
No, per la musica, venendo giù, mi viene in mente una realtà che non è qua di prima, ma di Spoleto, che ho detto tempo fa, di una scuola di musica che fanno teatro ma fanno anche musica. L'avevo ancora più rispetto a loro, perché avevo ragazzi di addirittura bambini di 8-10 anni, più grande aveva 12 anni, se mi ricordo mai, 12-14 anni. Però parli adesso di passione, parlavi di guida, parlavamo, e questi bambini ragazzi dall'età di nel tempo hanno costruito un gruppo musicale, tipo l'età più grande è 14 anni, più piccolo 8 anni, e fanno concerti in giro per l'Italia, oltre che qua in Italia. Quindi mi parli di passione, no? Di impegno, di se c'è, no, se sono, se una persona si può organizzare per poter praticare e poter essere, no, il futuro, ci sono casi, no, ovviamente anche questa realtà di persone che, no, se c'è una persona dentro è giusto fare a coltivare.
Io dico che secondo me serve una visione, cioè questo dal punto di vista anche un po' manageriale, poi anche loro penso che quantomeno sentano l'assonanza su questo discorso. Oggi paghi lo scotto di aver preparato tante persone e non sanno che fare, paghi generazioni che invece stanno sul cellulare e allo stesso modo non sanno che fare, cioè in realtà l'antitesi di questa cosa è farli fare qualcosa. Poi è chiaro, se quella cosa valorizza il loro percorso di crescita, io penso che un domani lasceremo giustamente tutto il nostro posto a persone che hanno le spalle larghe e che quindi reggono, altrimenti ci si arrabatterà un po', come diciamo così, purtroppo ad oggi è filtrato poi, no? Perché sì, il grande problema, facevo questo esempio l'altro giorno a una collega, una volta un genitore affidava il proprio figlio a un insegnante e si raccomandava quasi in ginocchio.
Sì.
Oggi come oggi invece il sistema è leggermente diverso sotto questo punto di vista, perché è un mondo molto più complesso, quindi persone autonome e intelligenti e che sappiano dire la loro, io penso che ce ne sia ancora più bisogno rispetto a
di passione, no? Sei d'accordo? Beh, anche voi, no? Penso che se non piace fare,
no, sì, certo, se non c'è la passione
non si combina niente,
perché uno ci si scontra contro l'errore, quindi bisogna ammettere i propri errori e andare avanti. E poi beh, per esempio chi fa danza aerea anche fisicamente.
Non andiamo a fare danzare.
Non andiamo a fare danzare quest'anno.
Iniziato.
Io mi ricordo quando mio fratello giocava col diavolo, le botte le prendevo io perché gli fuggiva sempre di mano sto coso. La testa piena
siamo
di
diavolo,
piena
no?
Di diavolo, sì, la testa piena
in entrambi i modi, quindi.
Entrambi i modi, io dalla cucina e di salotto fino
per me è facile, ottavo parto, no.
Il diavolo non è pericoloso in avanti, non è pericoloso dietro, non è pericoloso a sinistra,
fianco.
È pericoloso a destra.
A destra
quindi
si
utilizza adesso
come lo giri.
Perché rotola da una parte, a seconda se è mancino o è destro, quindi il mio gira in senso orario. E qui è pericoloso da.
È giusta un'indicazione.
Andiamo con la musica. Che
vai, con
io ci provo. La
poi quando entriamo, se volete,
io ragazzi, spero che i potenti mezzi dell'Adisu mi vengano in soccorso. Sono pregato.
Però abbassa poi quando e abbassa anche il mic.
Lo so, ma a me mi devi insegnare queste cose.
No, no, però lo prego. La 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 la. Eccoci qua ragazzi, entrati in diretta, abbasso un pochino, abbasso in diretta web così non in mobba su due case. Mentre Babifonia sempre fino a 17 su Babifonia appunto.
Ma io quando sento Johnny Sjop sai che mi commuovo, ti piano tutte le volte. E poi adesso sentivo anche ragazzi che stavano provando. Bellissimo, complimenti per il tocco prima di tutto, bellissimo.
Grazie. E quindi adesso, dai come in diretta, passiamo, no? A esibizione Giulio, presenti tu esibizione, vai.
Allora, noi abbiamo preparato tre momenti musicali. Il primo è un momento musicale, diciamo così, dove avviene una bella sinestesia, diciamo un bel viaggio anche per chi ascolta secondo me questo brano, che già come lo dico a chiare lettere secondo me è uno dei primi 10 in Europa che lo suona a questo livello. E, è un pezzo che riprende dei temi diciamo dell'Anatolia, quindi della Turchia, infarcita all'interno di uno schema armonico musicale che è perfettamente diciamo così creato dal compositore che si chiama Carlo Domeniconi. Il pezzo si chiama Koyun Baba e è diviso in 4 movimenti. Adesso Giacomo ci segue una parte di questo pezzo e poi più avanti ci seguirà la
vai
parte restante. Buon ascolto. Thank you.
il giudizio, io sono
molto profondo.
No, è fantastico.
E come ti tocca, John Silvo? Molto dolce, molto.
Che... il mondo è una vibrazione.
Infatti non c'è già
queste vibrazioni ti pervadono.
Quello che ho capito io, riascoltandola, capisci un po' dove sono anche le origini della musica moderna.
Sì.
Le sonorità magari ti ricorda qualcosa che tu ancora oggi in radio. Ascolti e ascolti.
No, guarda, me ad esempio tempo fa, abbiamo presentato una conferenza concerto che teniamo, abbiamo fatto da poco per l'idea da media, ad esempio, tutto dove si facciano un bel sold out e la gente usciva con un'idea che poi è affine a questo commento qua che ha fatto, insomma, che avete fatto voi, cioè stiamo andando alla ricerca di noi stessi, stiamo andando alla ricerca delle nostre origini. La chitarra, lo stereotipo, diciamo così, che aleggia nella maggior parte dei casi, per fare una sintesi molto stringata, è uno strumento 1830, punto e basta. Dopodiché arriva la chitarra elettrica e prende il posto di noi. All'interno della nostra conferenza mettiamo Giulio Pocecco, e tra le altre cose è stato pure qua, che sono il 24esimo Paganini con la chitarra elettrica. Ma ripartiamo da un mondo lontano, quasi, diciamo, per intenderci, un qualcosa di apotropaico, cioè di molto profondo, cioè la musica è una forma espressiva che risponde a un bisogno dell'essere umano, cioè di dire il proprio punto di vista. E questa cosa, chiudo così l'argomento, il legno e le corde erano due elementi, diciamo, legno poi della fattispecie che ancora rimane in questo modo, la corda nylon e ferro magari sostituisce il budello, sempre gli strumenti antichi, ma l'arco, io se penso alla Francia ad esempio e Trois Frères, la famosa caverna con all'interno le figure rupestri, l'uomo con una maschera, che era un sacerdote, tende un arco e tira una corda e fa quello che dice lui, fa vibrare quella corda. La realtà dei fatti è la nostra visione corta.
Io principalmente sono stato forgiato principalmente come musicista, vabbè, un po' l'ambito blues, jazz, ma per lo più tu mi dico, sai bene, nell'ambito rock, metal, dove ci sono sonorità forti, distorte, e riascoltando anche quei musicisti, non a caso ci sono chitarristi, bassisti che vengono chiamati classicisti, che si ispirano. Cliff Burton, bassista del Metallica, idolatrava Bach, per esempio. Steve Vai, che ancora oggi sembra di ascoltare un pezzo di Beethoven.
Sì, infatti, sempre, no?
Se tu ripensi a Steve Vai, il finale del film Crossroads, no? Dove fanno la sfida. Io in realtà, quando all'epoca ho detto a Giulio, guarda, vuoi essere un chitarrista elettrico, Giulio ha fatto già solo quest'anno 3 Rock in 1000 come prima chitarra davanti a 90.000 persone, per capirci. E all'epoca che cosa dissi? Quelli facevano una sfida su un film e dal blues passavano all'aria, no, riecheggiando un po' il quinto, sostanzialmente Capriccio. Tu sei coraggioso e fa tutto il 24esimo che dai grandi violinisti, da Pellman e via discorrendo, hanno eseguito, registrato e inciso, e conoscono anche i sassi. Quindi il problema vero è anche questo, cioè la musica secondo me va vista nella sua totalità. Io per esempio, tu magari sei andato a qualche concerto anche organizzato per Impieter Gedrutale.
Sì, assolutamente, cioè, voglia.
Per me nel 2023 averci una visione budista di 50 anni fa, quel mondo è finito. E ai giovani, lo ripeto, non arriva poi quell'area un po' anticonformista, il chitarrista elettrico con il capello lungo, perché oggi sono un po' tutti assimilati, quindi è decantata anche quella figura. Ma arriva un messaggio che è totalmente diverso, cioè servono persone preparate che conoscano e che soprattutto sappiano accogliere le diversità.
Assolutamente, la contaminazione, assolutamente.
La musica ce l'avete voi nei vostri, durante gli allenamenti, utilizzate? Oppure...
Beh sì, però non abbiamo cose preferite, insomma, diciamo un po' di tutto. Sì.
Dice, bambini, ragazzi e adulti, no? Sì. Bambini da che età? Da che età iniziano le
cose? Diciamo come fasce d'età, elementari e medie.
Ok.
Che poi sono quelli che stanno, diciamo, in zona Sant'Eraglio.
Sì, sì. Superiori nessuno?
Come?
Superiori?
No, non credo, no. Ok. No.
Passano subito a livello superiore, metà, con metà.
Sì, sì.
Ok, invece metà adulti,
ma anche...
Da 20 anni in poi adulti.
Ok.
Ma comunque noi che lavoriamo anche con giovani, anche per quanto riguarda il carnevale, c'è un problema con i giovani soprattutto, perché dopo quando, diciamo, quando raggiungono, quando diventano adolescenti, molto spesso cambiano diciamo, cambiano i loro desideri, no? E soprattutto queste cose che magari hanno fatto con i loro genitori, no? Così non le vogliono più fare. E poi magari sono più grandi. Quindi succede sul carnevale, per esempio, questo è sistematico. A un certo momento hanno, se sono mascherati fino a una certa età, poi basta. No? Ma succede anche sulle altre cose.
Beh, a tutta età,
soprattutto perché tante cose che devi cominciare da piccolo. Per diventare veramente bravo devi cominciare da piccolo, io penso che loro insomma, me lo confermano. E però se non c'è veramente una passione tua, no? Così, no, che magari sono stimolati di genitori,
sì,
quando diventi adolescente, che arrivi, prendi ad altre cose, insomma. E quindi è qui, e quindi vede, probabilmente c'è questa barriera. Poi magari queste ragazzine, è probabile che qualcuna forse continuerà, ma qualcuna magari smette, e poi magari ci ritroviamo quando è più grande.
No, infatti.
È come un seme.
Un caffè che ti parlo sempre. Andiamo con musica, sì?
Nick, tu parla perché qua è un po'.
Dai, trovato, no?
Sto provando a sistemare, perché se no qui. Ho trovato l'inghippo. Tu parla con la classe del circo, io sto provando a.
Scusa,
A fare. No, non fai da. Non mi mettere mai in
attimo. Nicola Fabio, poi mettiamo musica della radiofonica e così un attimo.
Quelle sono le casse.
Ok, fatemi un attimo musica
fuori. Poi immagino versione, però fate. Una cosa che mi ha colpito in questo pezzo hai fatto, c'è un momento dedicato, passo questo aggettivo, no? E della canzone, della mood del pezzo, è un momento un po' più un po' più duro, no?
Incazzante.
Vedevo come tu pigiavi, no? Muovevi le mani su questa stella, c'è un momento in cui andavi più leggero, più piano, un momento in cui è più contraddittivo, più incazzante, più deciso, no? Quindi è bello questo livello diversificato di suono, no?
L'ho pensato così, ho pensato a dei soggetti che tra di loro se contrastassero fino a ritornare al punto di partenza.
Si può? Beh, bella davvero, è di quelle canzoni che se chiudi gli occhi ti permette di sognare. Proprio io, anche perché Riccardo era girato di spalle.
Sì, infatti,
non vedendo le mani, almeno dalla mia postazione, immaginavo le note a occhi chiusi e mi sono immaginato questa scena di scontro di Superman, di Clark Kent contro Doomsday non so chi adesso.
Noi poi ti mettiamo la sigla di Superman.
Sì, dopo la vuoi.
Ti metto la sigla di Superman.
Per me e per il mio insegnante.
Così mi fai tornare anche bambino per un giorno, quindi. Adesso andiamo in altri canzoni.
Oddio, sì. Cos'è successo sta settimana? Domenica è uscito l'ultimo album, il primo album da solista di Corey Taylor, dei Slipknot e dei Stone Sour. CMT, che sta per Corey Motherfucker Taylor.
Quale strada?
Cos'è sto casino?
Eccoci qua, siamo in diretta, la scarsa abitudine. Io mi devo riabituare perché torno dopo.
Adesso è seduto.
Prima ero in piedi, ora sono seduto.
Bentornato.
Grazie, ben ritrovate e ben ritrovati a tutti quanti voi. Seconda parte della puntata odierna di Siamo alla Frutta. Come ogni sabato su Radiofonica ci potete ascoltare su www.radiofonica.it, radiofonica scritto col PH, e già da domani questa puntata sarà disponibile in podcast. Ricordiamo, siamo la trasmissione più ascoltata su Radiofonica il sabato dalle 3 alle 5.
Chissà, non abbiamo questo progetto di insegnante.
Il sabato alle 3 alle 5 su Radiofonica siamo più ascoltati. Il sabato sì. Il primato che vantiamo
Luca ha scoperto.
Da quando siamo nati, neanche abbiamo faticato. Quando siamo andati in onda, impressionante.
Forse Luca ha scoperto il motivo.
Certo che l'ho scoperto. Qual è? Vabbè, ma perché oggi io sono più in veste di abajur, non è che devo.
No, lui è fatta. Ma lui si sente il suo lato
claro. Lui può fare anche a Roma, deve fare anche romano, ma deve fare un saluto. Lo facciamo.
Grazie Nicola, grazie. Sì, perché sennò lunedì al lavoro non mi parla più. E riprendendoci un po' dagli invitati di prima, lui è un air guitar,
cioè
un suonatore di chitarra, un simulatore.
Ma?
E il suo il chitarrista top è Tony Iommi di Black Sabbath.
Tony Iommi,
sì. Ciao Lello Dresmarina, ti saluto.
Lello, non lo conosco, Lello. Ma già li voglio bene perché ha detto Tommy Iommi.
Noi facciamo un saluto a Eir, non si vede in radio. Ciao, stiamo agitando la mano. E quindi un saluto a Eir.
Assolutamente. E adesso andiamo agli ospiti. Beh, non suona una chitarra.
No, oddio. Oggi no, perlomeno oggi no. o no, perlomeno oggi no, poi non meglio, so. Qui no, magari a casa potete fare quello che volete, ma qui sì, se volete, però il tempo di prendere e tornare si fanno le 5, quindi
però, ragazzi, che belle presenze, però dai, facciamoci un applauso, bravo, fino a te, amore, scusa, che c'è una ragazza qua dietro.
Ringraziamo Nicola che trova sempre ospiti davvero, davvero ampi, ha un sacco di ordinanze restrittive perché a volte esagera, no, scherziamo, ovviamente, però è davvero molto sensibile a tutte le manifestazioni culturali della provincia e della regione. Grazie. Tra le quali rientrano Scarpette Rosa, cioè una scuola di danza.
Grazie, sì.
Di cui oggi abbiamo come rappresentanti Donata Marcelli, buon pomeriggio e benvenuta, e Carla Dominici.
Certo.
Due insegnanti.
Sì, io anche presidente
della boss.
La boss.
Quindi il capo.
Bene.
E ci parleranno quindi delle attività
di questa scuola,
di coreografia, di danza che promuovono nella, nella loro scuola, che ha sede dove anzitutto?
Petrignano d'Assisi.
Sì, qua vicino. Quindi abbiamo, ecco, e a proposito di Assisi, parliamo di un assisano, diciamo, doc, cioè di Dante Siena che ci presenta oggi il suo romanzo intitolato La Fiumana Umana, edito da Bertoni.
Sì.
Buon pomeriggio, Dante, ben trovato. E chiudiamo, ma non perché sia ultima per importanza, ma perché il notaio ha estratto quest'ordine di presentazione, con Orietta Frustini, un'insegnante della scuola primaria presso il quartiere di San Marco, presso l'istituto, non so se è comprensivo di San Marco,
comprensivo numero uno
quindi di San Marco. Orietta ha scritto per Bertone Editore un romanzo che è destinato a un'utenza di ragazze e ragazzi, ma che potrebbe, visto che è scritto in alfabeto latino, essere letto da chiunque sappia leggere, cioè Fiordalisi, Papaviri e Guai.
E nutre la segreta ambizione di essere letto anche da un pubblico adulto.
Esatto, esatto, esatto. Non guardate le figure se siete grandi, perché appunto i guardi leggono, non guardano le figure. Però le figure meritano, e ci parlerà anche delle illustrazioni. Benvenuta anche a te, Orietta.
Grazie, grazie.
Bene.
Iniziamo, Tivani, così.
Iniziamo così, facciamo la conta, e chi esce dalla conta inizia per prima. Cominciamo con le nostre insegnanti di danza. Allora, Petrignano
di Assisi,
che è tra l'altro terra di orgoglio, perché esiste un certo orgoglio a Petrignano, a Palazzo, cioè sono terre che sviluppano un forte senso d'appartenenza legata al territorio, sbaglio.
È tutto Assisi, credo.
È tutto Assisi, esatto.
Aggiungo una cosa, qui abbiamo un Guardo, cioè da Assisi passiamo direttamente a Guardo, perché
Guardo
viene da Guardo.
Quindi parliamo tutta la dorsale orientale della regione, per intenderci. Sì. Infatti abbiamo avuto prima persone di Città di Castello, ecco, manca solo gente d'Umberti, li avevamo fatto. Allora, la vostra scuola, quando nasce?
Tanti anni fa, nasce nel 1990,
quindi parliamo di 1990, una scuola, insomma, più che trentenne, ecco,
sì.
33 anni.
Sì, è stata sempre a Rivotorto di Assisi e poi da 7 anni che stiamo a Petrignano, quindi questo spostamento. E è una scuola prettamente, diciamo, come linea e come
impostazione
classica, quindi classica, danza classica accademica, propedeutica per i bambini, danza contemporanea. E poi, ecco, con alcuni insegnanti come appunto qui Donata Marcelli, Pilates, yoga e comunque questo taglio, insomma, molto classico, molto di benessere, diciamo, per i grandi, e invece per i bambini questa un po' disciplina, la danza classica, che poi è la madre di tutte le danze. Quando uno fa danza classica poi riesce a fare un po' tutto, tutte le altre discipline, insomma, ecco.
Quindi immagino la tua formazione sia quella...
La mia formazione è stata presso l'Accademia di Liliana Cosi e Stefanesco a Reggio Emilia, quindi sono stata prima una ballerina lì.
Ha detto dopo, ballerina, non danzatrice, quindi è danza classica, signore e signore, ha detto ballerina.
Quella sulle punte,
esatto.
Per intenderci, con il tutù, bravo.
C'entrando gli amici, fa musica, ragazzi, danza
esatto, viene tutto da, insomma, da questa formazione. E sono stata su 10 anni o 12, adesso non ricordo. E poi dopo la brillante idea di tornare in Umbria di aprire una scuola di danza
per diffondere, no, la danza classica, anche
anche
terra di conquista ai bambini.
Dico, l'Umbria, terra di conquista.
Terra di conquista.
Sono una terra di mezzo.
Esatto. E niente, ecco, diciamo che con la pandemia, insomma, abbiamo faticato tanto, tanto stiamo faticando, ma non solo noi. Insomma, è un settore, cioè i bambini ne hanno risentito tanto. Noi abbiamo il settore dei bambini che va dai 4-5 anni fino ai 18, e comunque gli adolescenti, i bambini in generale ne hanno risentito, perché insomma siamo stati veramente tanto penalizzati con il fisico, con i contatti.
Penso che teatro...
Quindi, per carità, si è fatto per il bene di tutti, però insomma adesso abbiamo tanta carenza di bambini, i bambini che ci sono non sono... Dicevamo prima appunto con l'insegnante, ci confrontavamo, non sono concentrati, cioè si vede proprio una differenza dal prima del Covid ad adesso, ecco, e quindi si fa un po' di fatica a riportarli
Sono sì. Testimonianze no, interessanti, sì. Perché in realtà sono sì. Proprio osservazioni come quella di Carla che contribuiscono a delineare il quadro della nostra società dopo appunto che l'emergenza si è attenuata o si è considerata esaurita, cioè ciascun contributo come il suo aiuta a rendere l'idea della situazione che la nostra società affronta a partire dal 2021-22.
Poi mi ha fatto che oltre a Squaglianzi, il teatro, tutto ciò che ha parlato il palco, no? Quindi la danza, il teatro, sono degli settori che il Covid ha più messo in difficoltà.
Poi sì, esatto, lo spettacolo poi soffre sempre di questa, in Italia almeno, no? Di questa zavorra che appunto lo considera una sorta di attività ricreativa, secondaria e quindi non lavorativa, una specie di passatempo.
Un'elite anche, esatto. Perché anche quello, perché dipende da come uno lo vede, no? Quindi non si fanno dei numeri, ecco, non si fanno dei numeri. infatti, come dicevo a lei, noi siamo affiliati al CONI, consideri. Sì. La cosa che, ecco, nel senso, no? Le scuole di danza che sono sì sport, ma sono prettamente, io sento che è una cosa culturale per i bambini, perché comunque sia noi lavoriamo su musiche di autori famosissimi, da Tchaikovsky, no? E Chopin, eccetera, eccetera. E comunque non c'è un ente che ci riconosce, cioè noi stiamo sotto al CONI. E quindi per me, per dire questo, è veramente lo sento che pancia è...
Certo, il sogno non è andare alle Olimpiadi della danza classica,
capito? E quindi questo insomma
volevo chiedere, questa arte teatrale tutto tondo, perché hanno un po' questa nomea di arte per intellettuali, come mai?
Mi piace però intellettuali.
Non lo so, io non credo che una volta la danza classica veniva fatta, adesso butto lì, forza aiutami, Donata. Ecco, che ne so, si prende la Scala di Milano, l'Opera di Roma, cioè pochissimi. Cioè era fatta effettivamente per dei teatri molto grandi. Considerate che i nostri teatri in Italia sono fatti per l'opera. Cioè io quando ballavo in compagnia e ballavo, che ne so, al Teatro Rossini di Pesaro, al Petruzzelli di Bari, sono teatri.
Abbiamo.
No, sono teatri, per dire, con una pendenza incredibile, quindi il palco è pendente perché si faceva opera. Noi siamo un paese di cantanti, lo sappiamo, no? Tutte le opere che nel mondo ci hanno reso famosi, e la danza è venuta con Nureyev poi alla fine qui, quindi si parla dell'altro ieri.
Certo,
quindi credo che sia un po' così, non lo so.
È nata un po' con l'elite, è rimasta, cioè è rimasta del popolo, comunque per tutti.
Mi ricordo la scena del Marchese del Grillo, quando fino a un certo punto i danzatori, i ballerini e i cantanti dovevano per forza prettamente essere maschili, anche nei ruoli femminili. Quando arrivarono i francesi che misero in scena realmente le donne, il pubblico romano, no, bigotto per via del papato, andava lì a tirare gli ortaggi perché considerava sacrilegio.
Salutiamo tutti gli umani,
ma pure tutti i bigotti a sto punto. Sì, ascoltano tutti.
Ciao tesori, vi voglio bene. Vi voglio bene.
Poi allora, forse anche perché il pubblico non è abituato, però ecco, bisogna, se uno non va, non scende nelle piazze,
scusa la domanda tecnica che può sembrare anche insomma, di notare ignoranza. Il palco in pendenza chiaramente penalizza un danzatore classico, perché ovviamente una danzatrice, un ballerino, una ballerina chiaramente non ha bisogno di un palco
piatto,
quindi di fatto parallelo alla linea del pavimento del terreno. Ecco per quale motivo
il pavimento in pendenza crea una
e non veniva apportata nessuna correzione di nessun genere, quindi
sono ormai quelli e non si potevano modificare, quindi siamo noi danzatori che ci siamo sempre dovuti adattare ai palchi di questi che ti
che ti
detto,
l'importanza dei teatri in Italia
esatto. Lo stesso Morlacchi, io ci ho ballato e pendentissimo.
Hai mai ballato in parchi che invece sono adatti appositamente alla danza classica? Ti è capitato?
Certo, però quelli molto nuovi, per esempio ho ballato al dove c'è D'Annunzio sul lago di Garda, aiutatemi, al Gardone, e lì c'è un bellissimo anfiteatro però costruito, oppure sì, in questi anfiteatri per esempio in Sicilia che hanno sono antichissimi, ma hanno riportato i palchi per esempio piatti, e lì si balla, come anche ce l'abbiamo a Spoleto per esempio, no?
il teatro romano.
E però lì hanno riportato, ma se vai un po' sui teatri al chiuso, quindi con i palchetti, teatri proprio, no?
Sono
tutti in pendenza,
quindi nelle sue lezioni fa danzare le allieve e gli allievi sugli scivoli per la pendenza.
Volevo aggiungere adesso vado a vedere i balletti proprio su questi palchi, sperando che qualche ballerina mi salta addosso.
Quando fa tanti scene
noi andiamo sotto il pavimento, lo solleviamo un po' per appianare la pendenza,
per dire l'iric di Assisi, donato dal grande insomma americano, è piatto. Perché è stato rifatto,
lo sapevo, nel mio macchina dei
occhio se parte la pedala rotante, però
quella l'hanno
diventate carion umano gigantesco, giro la pedala per stare
sui balconi,
andiamo qua molto questa cavolata. Mi hanno fatto una richiesta, ma io me ne lavo le mani.
Quale richiesta ti è stata avanzata? Che Silvestre, se vai poco sotto i Black Sabbath, sei
romantico. Lui ha citato Tommy e Iommi dei Black Sabbath, ma noi andiamo
Quindi dove andiamo sotto?
Nick, esci, fai prima, esci.
Allora, io non conosco questo gruppo per ignoranza, dunque, la richiesta da chi ti proviene?
Da Gianmarco, infermiere di Castiglione del Lago.
A lui ne abbiamo richieste via telefono.
Mi ha bucato stamattina.
Ci stanno ascoltando anche da Castiglione. Chiedono gli...
Slipknot.
Con Unsainted, credo.
Sconsacrato.
Bene, sconsacrato. Quindi
noi salutiamo Castiglione.
Io ho paura che ascoltano da casa, perché sicuramente finiranno per spaccare qualcosa.
Bocca al lupo,
buona fortuna.
È stato bello.
Grazie. Diciamo che il pezzo è da una bella carica, no?
Sì. Gli Slipknot con Unsainted, giusto?
Unsainted,
adesso. È un caso che una famiglia di pipistrelli abbia fatto nido sopra di noi durante questi 3 minuti, è veramente un caso, però...
Non sapete bene, quando andiamo a me parto, queste sono vita, io riprendo vita. Comunque andiamo a...
Con questo prende vita sicuro, cioè...
Un pezzo che sicuramente sarà piaciuto a molte persone, tra cui la persona che ce l'ha chiesto e che salutiamo, assolutamente. Torniamo però in diretta a parlare della Fiumana Umana di Dante Siena, già dirigente scolastico, quindi uomo che si è occupato di educazione per tutta quanta la sua vita lavorativa. Che cos'è la Fiumana Umana, professor Siena?
La Fiumana Umana non è altro che una rappresentazione pratica di come la gente si raggruppa per protestare o per rivendicare o per esaltare o per combattere qualcuno o qualcosa. L'uomo, da quando ha iniziato a stare insieme con altri uomini e ha formato un gruppo, ha iniziato a protestare contro i suoi vertici e contro le persone che lo guidavano. Quindi la Fiumana, ho ripreso questo termine perché scendendo giù verso Salerno, una notte piovve così tanto che la mattina, quando uscì fuori per prendere una boccata d'aria sana lungo la spiaggia, vidi ammassati sulla spiaggia stessa tanti mobili, tante auto, tante biciclette, tanti vestiti, tanto di tutto che l'acqua aveva trascinato con sé fino al mare durante la notte. Ed è come quando un corteo che transita per una via di una città, di un paese o comunque raggruppate insieme, trascina con sé tutto e tutti. Le persone sono di vario aspetto e di vario colore, ma l'intendimento è sempre quello di dimostrare, di rappresentare o comunque di evocare. Dicevo, il trascinamento. A me interessava conoscere come funzionava questo meccanismo, come si raggruppavano, chi è il trombettiere che fa riunire le persone, chi è il regista, chi è il coreografo, chi è l'attore principale o no. È indubbio che la bassa risonanza dell'uomo misero, vale a dire il povero, il diseredato, il malato, l'ospedalizzato, il lasciato solo e il senza casa, sono le figure più in evidenza, perché sono ai margini della fiumana e tutti vediamo quelle povere persone che languono lì in attesa di qualcosa o di qualcuno che li possa sollevare dalla loro situazione sicuramente drammatica. Ma siccome noi siamo uomini e quando c'è l'uomo c'è sicuramente il caos, lo sfruttamento, l'abbandono, tutte cose che vediamo oggi attraverso le televisioni che ci fanno notare e ci mettono in evidenza situazioni come questa che ho descritto in maniera feroce ed atroce. È un brutto vedere, è un brutto pensare, ma così è fatto l'uomo, questo animale intelligente che utilizza l'intelligenza per salire sulla Luna o per arrivare fino a Marte, ma non la usa per salvare tutto e tutti. Questo perché le differenze sociali consentono all'uomo di poter gestire il suo potere, ma non gestirà mai il suo potere se è un dirigente poco pratico nel parlare e che conosce poche parole. Quindi chi più parole conosce più gestisce, chi meno parole conosce è ai margini del contesto. E a me interessava appunto tutto questo fenomeno, capire il perché, il per come, chi sta dietro, chi prepara gli striscioni, perché quelli sono di un effetto micidiale. Un effetto micidiale perché rappresentano e sono disegni che colpiscono immediatamente l'occhio umano. E se fate ben attenzione, lo striscione non è più alto nella visione dell'uomo di un angolo acuto di 32 gradi, né più alto né più basso, perché altrimenti la percezione dell'occhio fa perdere l'immagine, che è quella invece che colpisce il cervello per poter apprendere. Quindi è fatto tutto scientificamente, non possiamo pensare che stasera usciamo da qua e ci riuniamo per fare una dimostrazione. Niente affatto, signori miei, c'è tutto uno studio dietro, un'attenzione e un'organizzazione tale nei minimi dettagli che fa spavento. E noi siamo abituati a sottolineare semplicemente le cose più in evidenza, no, sono quelle che si mettono sotto il riflettore da sole, ma quelle che contano sono attorno al capo che gli fanno corona e lo inneggiano per dirgli bravo, bravo, bravo. E siccome questo è un ingordo di senza sazietà dell'approvazione degli altri, gode stando lì davanti.
Direi che cioè, la recensione è stato riassunto il suo volume
benissimo,
con chiarezza e con soprattutto anche un bel eloquio.
Sì, sì.
Davvero complimenti. Quindi il testo che ci propone ha un andamento per certi versi quasi scientifico-saggistico, se non ho capito male.
Sì.
Cioè lei ci racconta come nasce una sollevazione. Esatto. E come si sviluppa dal momento in cui,
esatto,
il malcontento si condivide fino a quando non viene propalato, viene,
esatto. È così.
Viene reso percepibile.
Sì. Io ho scritto 8 libri, il primo Io e il Parkinson, perché io sono un malato di Parkinson verso una fase finale, ma nonostante tutto oggi sono qua. I miei libri, che non parlano tutti di Parkinson, se non questo Io e il Parkinson, tutti gli altri hanno un filo rosso che li lega, perché a me interessa che un libro letto possa aiutare una persona a cambiare in meglio il proprio comportamento o le sue cattive abitudini, utilizzando schemi mentali che possono essere alla portata di tutti. Basta avere quel tanto di principio, di volontà e di entusiasmo per fare delle cose impossibili, cose possibili. Si tratta semplicemente di sapere, come facevano i contadini una volta, aspettare sull'aia coloro i quali si approssimano a chiedere qualche informazione su se stessi. E aia sta per saper attendere.
Mi piace. È bello anche
saper intuire quello che ti dicono, ancora la finale, saper ascoltare coloro il quale ti parla. E questo aia, come l'aia del contadino.
Mi
perché
piace.
L'aia del contadino era lo spazio dove il proprietario aspettava e accoglieva vicini, parenti o amici per trattare qualche argomento. Non c'era altro luogo fissato per fare questa operazione. Era l'aia.
Una piazza rurale, per intenderci.
Esatto. Oggi sulla piazza globale, invece che rurale, globale, perché attraverso questi sistemi
si ascolta poco, si intuisce poco.
Certamente, perché istruire le persone è bello, ma è anche estremamente pericoloso.
Luca, sentendo una parola di ascoltare, tante cose, termini, no?
La novità, le parole che si conoscono. Ultimamente sono rimasto, cioè a me piace tantissimo quando imparo una parola nuova. Mi hanno parlato di sobillatore, pensavo che diceva so bello io, ma invece era tutt'altro motivo, cioè un altro significato. E credo che, come diceva
Dante,
il signor Dante, più parole conosciamo, più abbiamo la possibilità di spaziare la nostra mente. E soprattutto credo che fare le stesse scelte e aspettarsi un risultato diverso non è questa la via. Bisogna sbilanciarsi, fare un qualcosa, ricercare un qualcosa in più per poter cambiare i risultati che conosciamo tutti i giorni se facciamo le stesse scelte.
Sì.
Non so se parlo
avvertire.
Bene, sicuramente non formido come
bisogna formido. Sapere individuare il proprio malessere, il proprio punto di vista sul suo malessere, perché noi siamo fatti come la pila dei barattoli di marmellata che troviamo al supermercato. Si reggono perché uno di questi regge tutta la colonna, tutta la forma, tutta la piramide. Basta individuare quello, toglierlo e tutto il resto cade.
No, io volevo farti complimenti per la copertina.
Prima poi passiamo alla maglietta.
Il quadro è dipinto del quarto stato, giusto? Quindi
sì,
è stato dipinto all'epoca per ovvie ragioni, quindi io ti volevo chiedere, spero di non andare fuori tema, com'è così facile parlare di pancia facendo sembrare facile risolvere i problemi con parole, come hai detto tu, facili, ma in realtà sono più complicati questi problemi da risolvere?
Sì, sono più delicati i problemi da risolvere. Occorre anche da questo punto di vista trattare con persone intelligenti che abbiano il coraggio di cambiare, perché se manca il coraggio o la voglia di fare, se non c'è il desiderio ardente, non quell'ardente come lo spaghetto romano, il desiderio ardente sta a significare che c'è il sedere sopra il piano della stufa, ti metti seduto e scatti appena senti il calore, altrimenti ti bruci tutto.
E fa male.
È il desiderio ardente, un desiderio vero che non è composto da mille veli che nascondono chi c'è dietro. Bisogna saper scovare la propria anima e parlare con la propria anima.
E avere coraggio, mi è piaciuto, però coraggio soprattutto.
Io prego.
No, no, finisci, poi passo la vietta. Vuoi dire Dante per concludere?
No, no.
Vuoi dire qualcosa per concludere?
No.
Ok. Passo la vietta, poi torno a te. Io invece ho detto, il brochure che si intitola
Fiordalisi, papaveri e guai.
Perché guai?
Perché guai. Eccomi adesso che mi inviti a fare uno slalom tra vai. Il dire e il non dire, perché chiaramente
certo, non puoi dire,
la grande certo. abilità è non spoilerare certo, il contenuto. No. In effetti, Fiordalisi, papaveri e guai, il titolo ci induce ad entrare un po' nel contenuto.
Cioè?
Posso dirti solo che Fiordalisi fa riferimento all'oggetto
okay.
che è al centro delle vicende di questi tre ragazzi.
Quindi tre ragazzi abbiamo.
Tre ragazzi. Okay. Papaveri fa riferimento ad una visione, ad una vista che avranno, diciamo, transitando attraverso il loro territorio, e guai, lo dovrete scoprire leggendo. Diciamo che questo racconto si configura un po' come un piccolo giallo,
okay.
non cruento, per carità, però c'è qualcosa che i ragazzi saranno chiamati a scoprire, e con loro il lettore.
Più libro che scrivi oppure...
È il secondo libro che pubblico dopo Gabriele il nonno e il vigneto di qualche anno fa. Diversi, qualche altra scrittura giace nei miei cassetti, reali o virtuali, scrittura in prosa, scrittura in poesia. Diciamo che è un racconto che mi ha motivato parecchio.
Poi tu lavori con i ragazzi, quindi no?
Io lavoro
con beh, i ragazzi. No.
Sicuramente loro sono sempre un po' frutto di... ispirazione, no? Quantomeno l'abitudine, l'attitudine a dialogare con loro, quella è sempre presente, anche se dicevo poc'anzi, prima tra il Serio e il Faceto, che nel momento in cui ci si rivolge ad un pubblico di bambini si nutre l'ambizione di parlare a tutti. Perché questo? Perché parlando ai bambini, iniziando da loro, l'adulto può ascoltare. In effetti il libro precedente è stato apprezzato parecchio da genitori e nonni assieme a loro, assieme ai ragazzi.
Ne leggiamo un pezzettino,
sì.
Il tuo okay. attimo scappetto rosa, stazione, no, detto la sede è a Petrignano di Assisi.
Petrignano di Assisi.
Dov'è preciso per chi volesse venire?
Nella zona industriale. Perfetto. Bravo, nella zona industriale, diciamo dietro alla Colussi, alle fabbriche okay. quelle mini, insomma. Ecco.
Da lunedì al venerdì, a sabato la vostra attività, la vostra...
Noi sì, dal lunedì al venerdì prettamente, il sabato qualche lezione sporadica, anche individuale. E proprio perché ecco, siamo a ottobre, chi ci vuole venire a conoscere, a trovare, i pomeriggi sempre lì.
Perfetto.
Più o meno dalle 15, okay. sì, siamo sempre lì, e perché lavorando con i bambini lavoriamo prettamente il pomeriggio, e poi Donata tiene le lezioni di Pilates, e che quest'anno sono andate molto bene, abbiamo sold out in quasi tutti i corsi, però comunque se insomma la gente è interessata, per esempio soprattutto anche invece per lo yoga e quant'altro, ci sono ancora posti liberi, per cui si può assolutamente venire, vedere, vi aspettiamo.
Sì, Pilates e yoga tu fai,
sì,
no?
Pilates e yoga, sì.
Sono due, no? Lubea, no?
Tanto belle discipline, sì, io mi sono avvicinata prima di yoga.
Non ho perché io abito al di là della strada.
Ecco, allora, bene, l'aspettiamo.
Se voi riuscite a far entrare Nicola dentro al tutù. No,
io vengo proprio spettacolo.
Ma come la fai ad andare?
Chi deve entrare? Quindi cosa piazza?
Il Pilates, io mi sono avvicinata molto al Pilates inizialmente perché anch'io ho studiato l'accademia stessa della maestra e già facevamo lì il Pilates, che è una ginnastica che aiuta molto a rinforzare soprattutto l'addome e il centro nevralgico del nostro corpo e allungare anche poi tutti gli arti, il stretching eccetera, e per chi fa danza è molto molto consigliato anche per chi non la fa.
Okay.
Anche a livello posturale, a livello di rinforzo, per chi ha problemi di schiena, cervicali, è molto consigliato, indicato. Invece lo yoga è più una disciplina, diciamo, olistica, quindi va a guardare anche l'aspetto spirituale, meditativo, un po' più introspettivo, sempre collegato poi all'attività fisica.
Come una lezione, perché Pilates vanno anche uomini,
certo. Meglio,
non è solo per, perché uno pensa Pilates non sono tutte donne, invece
il corpo ce l'abbiamo tutti,
sì, cioè, c'è un signore che viene a fare le private da solo.
Cavolo.
sì adesso ho preso
Nick, prendi lezioni,
no? Questo yoga è una cosa, cioè l'hai guardato un po' tutti, no? Anche quello,
certo, le lezioni sono sempre aperte a tutti i livelli, cioè poi dipende, nel senso ci sono lezioni magari più complicate che però possono essere variate, variabili e cambiate a seconda della fisicità di ognuno, dei limiti e delle possibilità di
ognuno. Ma fai Pilates e yoga?
Non l'ho mai praticati.
Pilates io lo consiglio molto.
Lo consiglio? No, sì. Non sei la prima persona che lo consiglia, perché è una pratica di cui ormai sono riconosciuti i benefici, esatto. Così come dello yoga. Probabilmente lo yoga richiede anche, una certa, sì, predisposizione che chiamiamo culturale. Bravo, perché comunque, sì, è una filosofia, esatto, orientale, che, esatto, non facilmente trapiantabile nel nostro contesto, no? Sì, che è, sì, del tutto differente, mentre il Pilates è più associata alla cura del corpo che non all'armonia psicofisica. Bravo. Quindi,
cioè, c'entra anche quello, ma
c'entra anche quello, però chiaramente
se uno sta bene con se stesso,
l'approccio è forse più semplice di quanto, certo, sia, certo. Mario, tu consiglieresti di cominciare prima col Pilates, sì, o con lo yoga?
Prima,
è
meglio,
prima il Pilates e poi ci si prepara per
mentalmente
per lo yoga. D'accordo, ecco, quindi Nicola lo mandiamo prima a Pilates, vabbè, poi a yoga,
andiamo dai Trocadero, che sono una compagnia americana di tutti uomini che però usa le punte e il tutù.
E ma stanno qua in
Umbria? No, stanno in America.
Sono professionisti che però fanno tutto, però anche i ruoli delle donne, però in veste,
cioè sono uomini.
Bene, bene. Bene, è una prospettiva, Nicola, pensaci. Intanto fai Pilates, poi ci
parliamo. Guarda,
ci pensiamo. Nicola al Trocadero.
È
il nostro obiettivo per il 2030.
È l'obiettivo, cioè adesso
il nostro obiettivo è la canzone che ci propone Sylvester, che è qua.
Criss cross, io ci provo, però oggi il computer è...
Criss cross, quindi parliamo di, immagino, hip-hop, no? Siamo sull'hip-hop classico,
anni 90.
Classico.
Yes. Anni 90.
Tutti quando parli,
adesso fate un secondo, poi dopo. Ecco, scusate, andate in diretta, mentre siamo andati a quasi alla fine, ma prima sto...
Sfogliando intanto il volume del professor Siena. Allora, il libro del professor Siena ha questa caratteristica che lo rende diverso dai volumi anche a sfondo saggistico narrativo che di solito si trova nelle librerie. Di solito si sceglie una frase che si mette in esergo, sì, una citazione a inizio volume o a inizio capitolo, per rendere l'idea dell'argomento che verrà trattato. Invece Dante Siena ha scelto di inaugurare quasi ogni sezione del volume, quasi ogni paragrafo capitolo, con alcune massime che non sono semplicemente massime di saggezza, rientrano in un discorso più ampio. Allora, una mi ha colpito perché mi c'è caduto l'occhio, ed è la seguente, e chiaramente in questi casi quando qualcosa colpisce
non la si ritrova mai, no? Quindi passa questo tempo imbarazzante in radio.
Ma pensa, c'è chi io faccio.
Sì, l'ho quasi trovata, l'ho quasi trovata, però se vuoi allora, intanto coinvolgere.
Passo un attimo a scappetto.
Qualche altra persona.
Ricorda i contatti, intanto facciamo un diciamo,
sì.
E se fate degli eventi possibilmente come scuola di danza.
Noi se facciamo degli eventi.
E poi i contatti.
Noi sì, facciamo, stiamo. Allora, faremo il Sorriso di Beatrice. Si chiama, che è un evento al Lyric,
okay.
Che cioè Daniele, cioè gli organizzatori sono il papà di Daniele Chianelli e un'altra signora,
Franco
Chianelli, sì, il comitato. E raccogliamo diciamo con gli introiti è una serata di beneficenza e abbiamo fatto già credo siamo al quinto o il sesto anno dove tutte le nostre scuole di danza partecipano per far sì che questi soldi vadano a macchinari o perché veramente conosciuta la storia di Franco insomma ha fatto veramente tantissimo per l'ospedale per i genitori che stanno
Luca mi ha chiesto di poter confermare lo stuario ma qua più già è un ruolo importante molto importante
sì. E quindi partecipiamo sempre, ecco, è il 18 di novembre questo evento e ci siamo anche noi
Scappetti
Rosa. È la serata alle 21.
18 novembre.
18 novembre alle 21 al Teatro Lyric, questa serata di tantissime scuole di danza, siamo credo 22 o 23 del territorio.
Sono tante?
Che, sì, siamo tantissime.
Però il Lyric può ospitare una platea.
Sì, sì. È una
generosa diciamo di spettatrici e spettatori
sì, sì. E poi comunque abbiamo sì altri piccoli eventi in dicembre ma diciamo più piccoli che sono sempre legati però a una sinergia con le associazioni del territorio, questo mi piace molto perché da quando è nata Scarpette Rosa come presidente come quindi anche direttrice artistica ho sempre cercato di interagire con magari ecco faremo una piccola cosa il primo dicembre con la presidente del punto francescano di Palazzo perché lei farà tre giorni di festival diciamo del punto francescano e ci ha chiesto se una serata danziamo e io sono stata sempre aperta anche quando stavo a Rivotorto adesso che sto a Palazzo è molto importante come dicevamo prima per non lasciare questa cosa solo esatto ma per portarla anche in un CVA perché faremo questa cosa in un CVA e quindi anche vicino magari a famiglie, a bambini, a persone anziane, no? Quindi far vedere la danza anche sotto quest'altro punto di vista. Poi vabbè ci sarà il saggio finale, quello è uno stage a gennaio, gli stage sono diciamo laboratori dove chiamiamo dei maestri che vengono da fuori e i nostri bambini si devono misurare magari anche con lo studio e con le lezioni con questi insegnanti diversi.
E quindi dovete tornare per fare questi eventi. Quindi,
va bene.
Assolutamente.
Assolutamente. Guarda, ci stiamo trovando talmente bene che
noi possiamo
stare chiamate
nel nostro edificio. Va bene. Io siamo i chiavi così.
Poi tra l'altro sono persone anche molto cortesi, entrano sempre in punta di piedi. Non entrano mai
in
punta di piedi. Entrano sempre in punta di piedi, quindi non danno fastidio.
Chiedono di aprire la porta battendo i piedi.
Esatto.
Quindi contatti in punta di piedi se avete, vediamo.
Abbiamo il contatto Instagram Danza Scarpette Rosa, Facebook Scuola di Danza Scarpette Rosa. E lì poi trovate tutti i vari numeri.
Anche il sito
ci abbiamo e all'interno poi trovate
tante
sempre
spiegazioni logicamente chi sono i maestri, le discipline eccetera.
Perché venire a fare danza o piazzo yoga?
Perché bella domanda. Vabbè, innanzitutto perché credo che i bambini si debbano comunque avvicinare a una materia che gli faccia sentire il corpo, ecco. Per carità ci sono ecco, anche la musica, io non voglio adesso, però credo che il movimento, il corpo, il bambino cioè, inizia con quello, no? Quindi correre, camminare, gattonare, quindi logicamente il corpo è un veicolo che ci fa conoscere poi tante cose, ci fa conoscere gli altri, ci fa conoscere lo spazio, ci fa conoscere tante cose. Quindi io all'inizio per dire i bambini lo consiglio, poi al di là ecco, di quello che... E perché poi questi bambini lo vedo che sono sempre più goffi, per dire io lavoro anche negli asili come esperta e vi giuro che far saltare un bambino dalla seggiolina, insomma negli asili ci sono le seggioline, sì, quelle basse, per dire, ci sono tanti bambini che hanno paura di saltare da quella seggiolina, per esempio,
sì,
oppure le capriole semplice, no? Semplice, che facevamo magari tutti quando, quelli della mia età perlomeno, su un prato, no? E invece i bambini di adesso hanno veramente dei problemi di coordinazione, di paure.
Io adesso a fare capire un po' di finta,
anche tu, sì, tu dovrai essere, se vogliamo fare questo provino
con il Trocadero,
dobbiamo preparare per bene.
Sì.
Quindi credo che insomma la danza è importante, cioè è importante a tutte, per tutte le fasce di età, e perché riguarda il nostro corpo e quindi riguarda insomma
noi stessi.
Quindi andate a scappare. Petterosa di Petignano,
esatto. Sì, grazie Nicola,
grazie a voi, ve li aspetto. Hai trovato, no,
prima
poi facciamo
coinvolgiamo diciamo
Orietta. Un pezzettino così a
se voi, ci vuole un pezzettino mentre conversavamo ho spulciato un passaggio che potrebbe essere carino e interessante. Allora, quella sera la soffitta della vecchia casa aveva un che di particolarmente affascinante. Dall'abbaino il chiarore lunare illuminava in modo singolare i vecchi mobili piantati lì per caso. Anzi, quella sera a Nicolas sembrò che i mobili fossero stati disposti ad arte per arredare quella vecchia stanza. Immaginò una presenza femminile che si aggirava per quell'ambiente per apportare piccole migliorie, con il tocco di chi la sa lunga. Un fiore qua, una foto là, rimase per un po' a contemplare. Adesso vado un po' avanti, nel vecchio baule dei ricordi non c'era traccia della cartella di papà. Il suo sguardo cadde su una vecchia cassapanca apparentemente dimenticata in un angolo. Era fatta di semplici assi tenuti insieme da qualche chiodo, nulla di speciale in confronto al vecchio baule del nonno. Nicolas sollevò il coperchio. L'interno rivelò delle coperte avvolte nel cellophane, qualche telo da mare. Il ragazzino stava per richiudere e rinunciare all'impresa quando avvertì qualcosa di duro sotto la stoffa. Sperando di trovarvi l'agognata cartella, alzò la sacca con la coperta e vide sbucare una sorta di cornice di legno. Tirò un po', si trattava di un oggetto piuttosto grande. Spostò ancora la coperta e tirò con maggior vigore. Finalmente riuscì ad estrarre quella cosa. E adesso però vi lascio così.
E certo.
Cosa sarà quella cosa?
E per sapere, leggete Fiordalisi, Papaveri e Guai di Orietta Frustini, edito da Bertoni.
E si può trovare in qualsiasi libreria, giusto?
Si può trovare in qualsiasi libreria, si può trovare negli store online, anche se personalmente incoraggio la frequentazione delle librerie, di persona, quelle in cui si può spulciare tra i libri e leggicchiare quella.
Perfetto, grazie, ti aspetto per il prossimo Ivo se hai già qualcosa in programma quando vuoi tornare.
Grazie
a Dante,
voi.
Grazie di cuore. Vediamo Ivo di Dante,
così Ivo di Dante è La fiumana umana di Bertone Editore, e avevo trovato quella breve citazione che ci piaceva condividere in conclusione della puntata, visto che viviamo un periodo in cui i conflitti con risonanza mediatica occupano i titoli di testa dei quotidiani e dei notiziari radiotelevisivi, e chiaramente le opinioni che si formano in merito sono varie. Allora vi diamo un punto di vista che è di Bertolt Brecht: tutti a dire della rabbia del fiume in piena e nessuno della violenza degli argini che lo costringono.
Bello, complimenti. Complimenti, grazie di cuore, in bocca al lupo.
Grazie.
Noi ci salutiamo con quale canzone?
La canzone che Sylvester di solito propone quando partecipa alle puntate di
Sala Frutta. Per Paolo, io a me piace.
A te piace perché io non sono un cultore di questo genere come lo sei tu, però siccome Sylvester lo metteva in omaggio ai vecchi tempi, vi salutiamo con Goodbye degli Hardcore Superstar. Ci vediamo sabato prossimo.
Noi ci vediamo sabato prossimo con Sema Futta. Grazie ancora, in bocca al lupo. E alla prossima. Buon weekend e fate i bagni. Ciao.